Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Firenze dove abbiamo in linea Luigi Cobisi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Luigi.
Grazie, un caro saluto a tutti.
Ecco, Luigi Cobisi, con te questa sera vogliamo parlare di radio universitarie. Diciamo che è un fenomeno che è partito senz'altro nel mondo anglosassone, soprattutto in Inghilterra, negli Stati Uniti e anche in Australia, diffuso fra le varie università di questi paesi, e poi molto lentamente, diciamo, si è espanso anche qui in Europa, e diciamo il picco massimo si è avuto intorno al 2005-2006, perché sono fiorite diverse radio universitarie qui in Italia, tra cui cito senz'altro fra le prime quella dell'Università di Siena, la F2 Radio Lab della Federico II di Napoli, quella di Radio Luis e della Università di Pisa. Ecco, tu che senz'altro segui questi fenomeni, quale riflessione hai fatto intorno alla nascita di queste radio?
E da un punto di vista della bassa frequenza, cioè della produzione di programmi, della realizzazione di registrazioni, del laboratorio di espressione artistica o giornalistica, sono molto efficienti, molto interessanti. Il problema è che mancano della caratteristica vera della radio, cioè la diffusione aziana, cioè un'antenna che trasmetta su una frequenza quello che fanno. La stragrande maggioranza di queste radio, nell'esperienza dell'Europa continentale, quindi anche dell'Italia, sono delle web radio. Sono nate grazie al fatto che esiste la rete, perché se no non esisterebbero. Molto diverso questo dall'esperienza soprattutto americana, australiana, dove queste radio sono delle vere e proprie radio comunitarie che vengono ascoltate in una determinata zona con una frequenza in onda media in FM, che permette quindi a queste radio di uscire dal loro ambito e di diventare una voce importante tra le tante che esistono in una città, in un luogo. E questo secondo me è veramente la differenza più importante, cioè da laboratorio diventano anche radio effettive.
Ecco, diciamo che in un periodo dove le quote delle rette, delle iscrizioni sono veramente molto costose, e scuole e università sono un po' anche impresa, no? Iniziative come questa, ma anche il fenomeno degli open day diffuso anche nei licei, no? Fanno un po' da richiamo anche per gli altri studenti, no?
Certamente, perché sai, uno studente che può cimentarsi davanti al microfono è affascinante, è qualcosa che è molto interessante. Ecco, però se l'esercizio manca del rapporto poi con la generalità degli ascoltatori, ecco, questo io lo vedo come un limite dal punto di vista proprio del mezzo radiofonico.
Ecco, io ho visto che da un'iniziale improvvisazione di queste radio adesso si sono organizzate molto bene, con palinsesti molto ricchi di argomenti, ma hanno anche un elevatissimo numero di collaboratori. Ho notato, facendo una piccola ricerca, che coesistono sia le web radio, quelle che vanno cioè comunque in diretta in streaming, e poi ci sono quelle un po' più a podcast, che puoi ascoltarle offline on demand su argomenti monotematici, e sono organizzate invece con testi un po' più strutturati, no? E diciamo, coesiste la forma classica didattica del docente che dirige, docenti molto qualificati, e gli studenti dall'altra parte della barricata, soprattutto studenti che vanno e studenti che vengono, no?
Beh, è inevitabile, perché l'università, come qualunque scuola, non ha un popolo stabile, è una comunità il cui popolo di anno in anno, di esame in esame, si modifica proprio nella sua consistenza, nella sua demografia, potremmo dire. Di conseguenza tutte queste iniziative mancano, ma è anche il bello loro, di stabilità, per cui diciamo che la professionalità che via via può acquisire uno che collabora a un esperimento del genere poi viene trasportato in un altro luogo, magari qualcuno fa esperienza lì e poi finisce nel lavoro in una radio vera, diciamo, ma all'interno rimane sempre comunque un esempio di sperimentazione. Poi è chiaro che bisogna anche vedere quali sono gli obiettivi dei diversi corsi, perché un conto è parlare, non so, di scienze delle comunicazioni, quindi stiamo cercando di sperimentare modalità espressive, oppure se stiamo parlando di giornalismo e quindi cerchiamo di fare del giornalismo, quindi non dobbiamo affrontare con la guida di qualcuno evidentemente il mondo delle notizie, oppure se invece stiamo lavorando semplicemente per divertimento, perché ricordiamoci che queste radio hanno anche questa funzione, cioè di costituire una sono come una palestra, ecco. Quindi cosa esce da una palestra? Da una palestra ci sono persone che fanno esercizi molto puliti, molto belli, molto, molto tecnici, e altri invece che semplicemente si passano il tempo.
Ecco, diciamo che l'esistenza di una radio universitaria ha anche un po' lo scopo di intrattenimento per gli stessi studenti che la fanno, no?
Francamente non lo so, io non riesco a capire ancora che tipo di ascolto realmente possono avere queste cose. Io dicevo prima, facevo l'esempio della bassa frequenza, cioè dicevo io ho capito che a livello di studio, a livello di preparazione, di produzione si stanno facendo le cose veramente interessanti, però se dovessi dirti a livello di ascolto, ecco, questo io rimango un po' freddo su questo, proprio perché mi pare che sia necessario, sarebbe necessario avere veramente un'antenna, ecco, c'è niente da fare, io torno sempre su questo punto, per arrivare al pubblico, che è quello casuale, quello che non sa niente di noi, ma che ci può captare, mentre qui invece senz'altro è qualcuno che ci deve cercare, perché c'è un sito, c'è un indirizzo, c'è un... cioè, comunque implica una maggiore volontà da parte dell'ascoltatore, mentre io credo che bisogna buttarsi nel mare magnum dell'ascolto casuale.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, sul piano dei palinsesti, fra le varie radio che ho esaminato, vedo che c'è un certo livellamento, no? C'è quasi sempre sport, cultura, musica, l'aspetto ludico, ma credo che nel caso specifico delle radio universitarie si concretizza un elemento della didattica non facile da realizzare, ovvero imparo facendo. Ecco, cosa imparano gli studenti facendo la radio?
Imparano a parlare senza guardare le persone che ascoltano, perché il pubblico è indefinito. Mentre a teatro io posso guardare una persona che sta nel pubblico e concentrarmi su di lui, nella radio io non mi concentro su qualcuno perché non c'è nessuno, quindi mi concentro sul microfono. Quindi questo parlare, tra virgolette, da soli, ma proiettato verso qualcun altro, è un esercizio molto interessante, e questo indipendentemente dall'argomento. Poi c'è un altro tema che è altrettanto significativo, che è il laboratorio di scrittura, cioè quando si devono fare cose più complesse bisogna per forza scrivere, bisogna per forza costruire un impianto, e questo è un po' come fare un po' di teatro, e secondo me, essendo il teatro la forma più antica di espressione umana e di rappresentazione della vita, credo che questo sia un bellissimo laboratorio che, indipendentemente da quello che uno farà poi realmente dopo, è molto importante per esprimersi e anche per sfogarsi, perché sai, quando si studia c'è questa costrizione da tal libro, da tal esame, ecco, invece qui si può veramente cercare di sperimentare le modalità espressive che io potrei non potrei accorgermi all'improvviso di possedere, ma che non potrei sperimentare in nessun altro modo.
Ecco, diciamo che le radio universitarie italiane mi sembra che abbiano una forte connotazione sociale, proprio quella di stimolare i ragazzi a parlare, ma anche di scaturire, diciamo, la discussione, no?
Beh, questo per forza, perché l'ambiente universitario è un ambiente stimolante di per sé, qualunque tipo di discussione, di saper parlare in pubblico, di confronto, perché solo da questo, dai tempi di Platone e Aristotele, è solamente camminando insieme che nascono le migliori idee. Di conseguenza, in questo senso la radio come fattore di accompagnamento è molto significativo e importante. Direi che questa è la parte senz'altro più sviluppata dell'esperimento radiofonico, come è stato costruito in questo paese.
Ecco, però c'è una distinzione fra teoria e pratica. Ecco, io dicevo, ho visto che ci sono dei docenti con dei curriculum davvero incredibili, qualificatissimi, ma questi docenti hanno la pratica del lavoro, Luigi?
Questo non te lo so dire, non mi ci avventuro. Posso dirti questo, che io riscontro, come dicevo prima, questa difficoltà nell'uscire dalle mura universitarie, e questo lo si avrebbe solo se ci fosse una benedetta antenna che trasmette su una frequenza qualcosa. Allora il grande pubblico, il pubblico che non sa niente nell'università, né di chi parla, di chi ascolta, riuscirebbe a captare queste trasmissioni e probabilmente anche a cambiarle, perché capito, parlavamo prima del teatro, il pubblico del teatro tu lo vedi, lo senti, e quindi quando reciti capisci come vanno le cose. Il pubblico della radio come fai a sentirlo? A sentirlo devi come gettare una rete in un grande mare dove si trovano tutti gli ascoltatori, e questi poi in qualche modo reagiranno. Come reagiscono? Ecco, questo è interessante studiarlo, è interessante viverlo, è bellissimo. Se invece la trasmissione è una cosa costruita per noi, cioè è un esercizio, è utilissimo, ma è come l'esercizio fatto in palestra. Invece c'è un grande bisogno, secondo me, nell'esperienza americana è così. Ecco, questo va sottolineato, non è una cosa che la dico io stasera. Nell'esperienza americana è veramente così, cioè la trasmissione esce e una persona in automobile, in casa, può ascoltare quel programma come ne ascolta altri, e questo rende tutto estremamente, estremamente più interessante. Poi è chiaro che la web radio, specialmente se organizzata con un'alternanza di trasmissioni registrate in diretta, può costruire un palinsesto che anche l'ascoltatore generico può trovare e poi rimanere di fedele. Però quello che potrebbe fare, quello che è appunto nell'esperienza specialmente degli Stati Uniti, è veramente interessante, perché diventa poi una radio per più di un'occasione. È successo che qualcuna di queste radio universitarie abbia raccontato qualcosa che altri non sapevano, quindi diciamo così si è diventato, d'altra parte nell'esperienza americana basta guardare lo sport, le squadre universitarie sono ai vertici dello sport americano. Così le radio sono vere radio che sono attive. Ecco, io vorrei diciamo così fare un appello a tutte le web radio universitarie di trovarsi un'antenna e di farsi sentire bene al di là delle loro mura, bene al di là di internet, ma proprio verso un pubblico indistinto, per mettersi veramente alla prova in quello che è la realtà della vita quotidiana.
Ecco, e per venire incontro a queste due considerazioni voglio aggiungere che da un certo tempo c'è una sorta di network delle radio universitarie italiane che si chiama rad.uni, e dove praticamente le radio vanno, per così dire, a consorziarsi, anche se non è un termine che si addice a delle strutture che sono comunque pubbliche. Ecco, ma per venire al discorso di prima, mi sembra che pur essendo oggi più organizzate di qualche anno fa, manchi un filo conduttore, manca probabilmente il classico programma da seguire. E qui parlando di radio non vorrei fare un gioco di parole, no? Intendo programma, piano di studi, no?
Ma sai, qui si tratta un po' anche di capire il tipo di approccio che c'è da parte di quelli che la fanno. Essendo una programmazione molto libera, molto sperimentale, io non trovo negativo il fatto che non ci siano, diciamo, delle programmazioni cioè che ci sono tante varianti, tante... Non lo trovo negativo. Io penso che da questo punto di vista, anzi, forse appunto ci troviamo davanti alla liberazione di alcune forze intellettuali che magari sbagliano, però è proprio lì il bello, ecco. Cioè, ho detto prima il concetto della palestra. Secondo me è questo il tema, e io non ci vedo una difficoltà in questo senso. se diventassero veramente, non so, ecco, usiamo un termine un po' forte, troppo professionali, secondo me non sarebbero più la stessa cosa.
Quello che manca a queste radio è quello di approfittare delle iniziative del MIUR di poter utilizzare una frequenza onde medie, perché il MIUR ha dato questa possibilità, no? Quindi potrebbero, giusto per tornare al discorso di prima, avere una propria frequenza e farsi sentire localmente.
Ma certamente sarebbe una cosa meravigliosa, esistendo una serie di frequenze libere che il Ministero, c'è oggi la possibilità di averle queste frequenze come radio comunitarie. Va detto anche che ci sono state delle esperienze di radio in onde medie che hanno dato voce per esempio alle scuole, no? Questo è stato fatto, però purtroppo in questo paese il tema delle onde medie è stato molto lasciato da parte, credo che anche sul piano finanziario sia molto difficile organizzare qualcosa di veramente funzionante, e quindi ci vorrebbero, diciamo così, anche in questo caso ci vorrebbe un investimento e crederci in questa cosa, ecco. Invece rimane molto sullo sfondo, perché siamo un po' tutti annebbiati da questa facilità di internet, ecco. Questo secondo me è un punto su cui bisognerebbe invece lavorare moltissimo e cercare di far diventare questi laboratori anche dei laboratori dal punto di vista della tecnica, cioè della possibilità effettiva di trasmettere, e qui ci sarebbe tanto da fare. Io sono convintissimo che questo funzionerebbe, come funziona appunto in altri paesi.
Ecco, ma Luigi, che effetto ti fa a te, di vecchio appassionato di radio, vedere, riscontrare che ci sono delle università di tutto rispetto come la Sapienza, l'Università di Siena, l'Università di Pisa, la LUIS addirittura, che si interessano alla radio, no?
Ma sai, questo vuol dire semplicemente che la radio ha una potenza enorme, ma questo noi lo sappiamo, quindi a me non fa nessun effetto, è la conferma di quello che questo mezzo ultracentenario è in grado di offrire a chiunque vi si avvicini, quindi diciamo che è la conferma assoluta della priorità che la radio ha tra tutti i mezzi di comunicazione per facilità di utilizzo, per immediata comprensione da parte di chi ascolta e per possibilità di farla anche con mezzi molto limitati. Questo non c'è dubbio che sia così, ecco, e questo fascino che ha la radio è proprio questo, cioè che di fatto chiunque di noi la può fare, chiunque può mettersi alla prova, questo è giusto, e così come l'accesso agli studi è libero, beh, anche l'accesso alla radio è una cosa magnifica.
Dall'altro capo del telefono, da Firenze, Luigi Cobisi, grazie di essere stato nostro ospite, spero di sentirti quanto prima.
Grazie anche a te, e speriamo stasera con queste radio universitarie siano tornati anche studenti, i desto più giovani.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Nvidia sta affrontando sfide significative in Cina a causa della guerra dei chip tra Stati Uniti e Cina. Jensen Huang, il capo di Nvidia, ha chiesto al presidente Trump di revocare il divieto di esportazione sui chip H20, ma non ha ancora avuto successo. Anche se l'azienda ha mostrato buone performance finanziarie, non ha ripreso le spedizioni dei chip H20 a causa della mancanza di regole chiare dall'amministrazione Trump e non prevede ulteriori vendite. In questo contesto, Nvidia ha visto una riduzione della sua presenza nel mercato cinese, passando dal progettare il 95% dei chip di intelligenza artificiale del paese al 50%. Nonostante ciò, Nvidia sostiene che ogni chip venduto in Cina aiuta l'economia americana e stabilisce standard per la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, sta perdendo rapidamente terreno a favore di concorrenti cinesi come Cambricon, Huawei e Alibaba, che stanno aumentando la loro produzione di chip. La situazione per Nvidia è preoccupante, e il tempo sta per scadere. Un attacco informatico ha gravemente interrotto la produzione di veicoli Jaguar Land Rover, il Lunga LR, nei suoi principali stabilimenti nel Regno Unito. L'azienda, di proprietà della Tata Motors, ha agito rapidamente per ridurre i danni e sta lavorando per riprendere le operazioni. Anche le vendite al dettaglio sono state colpite, ma non ci sono prove di furto di dati dei clienti. L'attacco è iniziato qualche giorno fa, con una notifica ai lavoratori di non presentarsi al lavoro nei stabilimenti di Alwood e Solihull. Il Lunga LR ha spento i suoi sistemi informatici per limitare i danni e sta cercando di riavviare le applicazioni globali. Non è chiaro chi sia l'autore dell'attacco, che segue altre minacce simili ad aziende britanniche. Anche la National Crime Agency sta indagando sull'incidente. Nel 2023, Ilunga LR ha firmato un accordo per migliorare la sicurezza informatica. Questa interruzione rappresenta un ulteriore colpo per l'azienda, già in difficoltà per il calo dei profitti legato all'aumento dei costi. I ricercatori affermano che uno stetoscopio con intelligenza artificiale, IA, potrebbe rilevare gravi patologie cardiache come insufficienza cardiaca, valvulopatie e ritmi cardiaci anomali in pochi secondi. Lo stetoscopio originale, inventato nel 1816, permette ai medici di ascoltare i suoni interni del corpo. Un team britannico ha scoperto che la versione moderna di questo strumento può diagnosticare rapidamente varie condizioni cardiache. Lo studio ha coinvolto 205 ambulatori di medici di base a Londra. Questo nuovo dispositivo, che ha le dimensioni di una carta da gioco, utilizza un microfono per analizzare le differenze nel battito cardiaco e nel flusso sanguigno. Esegue un ECG e invia i dati al cloud per analisi da parte dell'IA, formata su migliaia di pazienti. Si è visto che i pazienti con insufficienza cardiaca avevano una probabilità 2,33 volte maggiore di essere diagnosticati entro un anno con lo stetoscopio AI. I risultati sono stati presentati a un congresso di cardiologia a Madrid e si prevede di introdurre questa tecnologia in più ambulatori nel Regno Unito. La dottoressa Sonia Babu Narayan ha sottolineato l'importanza di diagnosticare le condizioni cardiache prima. Il caso che ha riguardato il monopolio di Google ha attirato molta attenzione, specialmente dopo che un giudice ha stabilito che Google era un monopolista. Questo processo segue il famoso caso contro Microsoft nel 1998 e ha messo in evidenza il predominio di Google nella ricerca online. Nonostante la decisione che riconosce Google come monopolista, il giudice Amit Mehta ha proposto rimedi che alcuni esperti considerano insufficienti per limitare il potere di Google. Tra le decisioni prese, Google non è stata costretta a separare il suo browser Chrome e ha evitato la supervisione giudiziaria del sistema operativo Android, nonostante le richieste del Dipartimento di Giustizia. Alcuni esperti hanno sottolineato che l'assenza di misure drastiche, come la scissione aziendale, rappresenta una vittoria per Google e per il settore tecnologico in generale. Tuttavia, si stanno preparando ulteriori azioni contro Google, in particolare per la sua dominanza nel settore pubblicitario. Le recenti innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale hanno complicato il panorama per Google, che ora affronta competitori in grado di minacciare il suo dominio. Il giudice Mehta ha riconosciuto che la tecnologia evolverà rapidamente e ha cercato di prevedere queste dinamiche nel suo giudizio, il che ha reso la sua posizione difficile. Tra le azioni ordinate dal giudice, Google dovrà condividere alcuni dati con concorrenti qualificati e consentire loro di mostrare risultati di ricerca simili ai propri, per stimolare la concorrenza. Inoltre, Google potrà continuare a pagare aziende come Apple per l'integrazione del suo motore di ricerca, ma perderà l'esclusività in questi contratti, dando ai partner maggiori possibilità di decidere. Nonostante tutto, alcuni esperti avvertono che anche se Google ha evitato la severità della sentenza, le misure proposte potrebbero non essere sufficienti per garantire una vera competizione nel mercato.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.